Che cosa sta accadendo alle notti di questa estate fiorentina particolarissima? La movida, la mala movida, le polemiche, le piazze calde, Santo Spirito, Sant'Ambrogio, il rave, come è stato definito, forse una parola un po' eccessiva, alla Pescaia di Santa Rosa. Abbiamo alcuni ospiti che io saluto e ringrazio. Fulvio Cervini, ben trovato, storico dell'arte con una lunga anche esperienza amministrativa. Alex Neri, DJ resident del Tenax, autore ed altro. Buongiorno Alex, ben trovato. E proviamo a sentire anche se Jacopo Ghiandelli, la cucina del Ghianda, siamo in via dell'Agnolo, è con noi, ci può sentire. Buongiorno Jacopo. Buongiorno Jacopo, ti sentiamo molto lontano, e prova ad avvicinarti, inventa qualcosa, che sentiamo la tua voce un po' lontana. Fulvio Cervini, il tema della mala movida, chiamiamola così per semplificare, è un tema molto antico. A Firenze se ne parla tutte le estati, in maniere e a contorni diversi. Quest'anno ha una sua evidenza maggiore perché mancano i luoghi canonici dell'estate fiorentina, probabilmente, immagino.
Certo. Sì, ma intanto mi fa un po' specie che noi continuiamo a chiamarla movida, non abbiamo neanche una parola italiana per identificare questo fenomeno, e già questo mi sembra significativo, no? Insomma, no, bisogna anche però intendersi su cosa significa per noi movida, cioè di che cosa parliamo. Parliamo del libero diritto della gente di uscire e frequentare degli spazi, perché insomma, voglio dire, abbiamo fatto tanta retorica in queste settimane sulla necessità di tornare a vivere e a popolare una città deserta, no? Desertificata, adesso abbandonata anche dai turisti che pure stanno tornando, ma con un forte bisogno da parte dei residenti di ritrovare una certa dimensione sociale. E quindi diciamo che in un certo senso è fisiologico che questa dimensione venga ricercata anche attraverso una frequentazione diversa, forse anche un po' apparentemente irresponsabile, no? Se vogliamo, per certi aspetti di piazze, di luoghi, no? Io ricordo che c'è stato veramente il primo giorno di libertà, no? Dopo la fine delle limitazioni, soprattutto il primo fine settimana di libertà è stato caratterizzato da un affollamento spropositato che naturalmente ha fatto scattare il famoso campanello d'allarme, per cui il giorno dopo, che però era domenica, era pieno di forze dell'ordine a controllare nessuno, perché nel frattempo i locali erano chiusi. Cioè c'è anche una nostra schizofrenia, no, nell'affrontare queste cose e nel parlarne. Però da un lato forse bisogna cercare di vedere l'aspetto positivo, cioè una volontà comunque di vivere la città, di viverla dall'interno, e non soltanto di proporla e di svenderla al peggior offerente. Poi è chiaro che in questa fase questo modo di vivere la città deve essere in qualche modo misurato e controllato, ecco, un po' naturalmente per precauzione, perché l'emergenza non è finita, bisogna stare in guardia, un po' anche perché tutto quello che è successo dovrebbe averci educato a maturare un diverso rispetto nei confronti della città e dei luoghi, che non possono essere trasformati in campi di battaglia dove poi la mattina si trova di tutto, da cocci di bottiglia a spazzature assortite e quant'altro. Quindi dovremmo anche sì, vivere la città, ma viverla anche con un diverso senso di responsabilità.
Siamo in un momento di grande confusione per tanti versi, nel senso che dobbiamo stare sulla spiaggia dove c'è vento, siamo all'aria aperta, 1,80 m, però incominciamo a prendere aeroplani dove siamo molto chiusi e molto vicini, per cui la confusione è tanta. Alex Neri, noi tutti gli anni ti chiamiamo e ci sentiamo per porci una domanda che non hai risposta probabilmente, cioè come coniugare il rispetto, la sicurezza anche in questo momento per il tema sanitario, con il diritto a uscire, divertirsi, vivere la notte, no? Tu sei una persona che ha una grande cultura di questo. Ci racconti il tuo punto di vista?
Come coniugare è sempre difficile, perché secondo me alla fine poi diventa una cosa coscienziale. Cioè io credo che probabilmente noi tutti, proprio come cittadini, dobbiamo in qualche modo crescere e migliorarci. Perché poi le leggi non bastano, no? Nel senso la sicurezza, e quindi le forze dell'ordine non riusciranno mai comunque a tenere a bada le folle di persone. Credo che sia un problema di coscienza, credo che oggettivamente mancano gli spazi anche a Firenze dedicati al ballo, per esempio, perché comunque la gente, non ci dimentichiamo, ha voglia di ballare, qualsiasi sia il ballo. Io
Certo, chiaro.
Ovviamente faccio parte di un reparto di musica elettronica, ma quando dico ballo io dico anche, intendo anche il ballo liscio, per esempio. Quindi secondo me Firenze dovrebbe aprire un po' di più e dedicare al ballo più spazi. Di sicuro stiamo vedendo quello che noi, diciamo, dei locali, delle discoteche facciamo durante, diciamo, il nostro periodo di attività normale, non parlo del Covid, e oggi le forze dell'ordine forse si stanno rendendo conto di quello che davvero succede e le difficoltà che noi abbiamo nel gestire a volte, no, queste intere masse di persone che insomma, che accettiamo nelle nostre strutture, e di conseguenza forse anche le forze dell'ordine si stanno rendendo conto delle difficoltà che poi noi abbiamo, quindi dovremo collaborare di più, parlare di più, e sicuramente credo che oggi la città di Firenze si debba rendere conto che davvero ha bisogno di dedicare spazio ai giovani, spazi ovviamente controllati, a norma, a regola, tutto quello che noi vogliamo, però c'è un bisogno impellente di questi spazi, secondo me, nella città.
Jacopo, alcuni tuoi colleghi ristoratori erano contrari all'apertura degli spazi dell'estate fiorentina. Tu, fortunatamente, non eri tra quelli, se non sbaglio, perché consapevole che o funziona tutto o non funziona niente, giusto, Jacopo?
Avere meno spazi si traduce poi nell'avere un'aggregazione maggiore in pochi posti, che fa venire fuori i problemi che stiamo vedendo in questi giorni. Insomma, purtroppo oltre al fatto degli spazi c'è anche un problema, diciamo, caratteriale, insomma, dei ragazzi, insomma, che tendono chiaramente, ovviamente, ad aggregarsi negli stessi posti. E sono d'accordo con Alex, la cosa è molto difficile da gestire anche a livello di forze dell'ordine, e è giusto pensare a un sistema, insomma, integrato tra gestori e forze dell'ordine, e a fronte però di un aumento del numero degli spazi, perché ovviamente bisogna cercare in qualche modo di diluire, insomma, tutte queste persone su situazioni di interesse diverso, insomma.
Questo, Fulvio Cervini, è secondo me la chiave di volta del nostro discorso. Cioè, noi stiamo vivendo un incubo che abbiamo combattuto per anni, cioè l'accentramento. Abbiamo parlato per anni, ed è stato fatto, di portare l'estate fiorentina nelle periferie, di disseminare il territorio, di diffondere. E questo è il problema, anche a proposito di rispetto della città di cui parlava lei prima.
Anche lo sfruttamento turistico, il consumo del patrimonio artistico, no? Sempre detto, allentiamo la pressione su certi musei, portiamo i visitatori anche fuori Firenze, altrove, cioè, creiamo delle altre occasioni. E questo poi è anche il tema legato appunto alle modalità di consumo della città, anche nei suoi aspetti più ludici, perché se la cosiddetta movida va sempre a concentrarsi negli stessi posti, quando altri sono deserti, questi posti sono sottoposti a una notevole pressione. E peraltro adesso sta cambiando anche un po' la fisionomia di certi quartieri, cioè con le limitazioni poste al consumo di cibi e bevande all'interno, stanno moltiplicando i tavolini all'esterno, no? Per cui si crea una occupazione di spazi pubblici, di strade, di piazze, soprattutto in certi luoghi, che è abbastanza inedita, tutto sommato. Cioè, sì, si vedeva anche negli anni scorsi, ma questa tendenza, diciamo, a trasformare certe piazze in una specie di luogo permanente di consumo, insomma, di alimenti, bevande, eccetera, è una tendenza che sta in qualche modo cambiando anche una certa fisionomia della città. E poi sì, certo, il problema che è stato denunciato prima anche da Alex è anche quello della mancanza di spazi per fare certe cose. Questo riguarda, diciamo, le forme e le modalità dei ritrovi, diciamo, riguarda il ballo, ma riguarda tante altre occasioni di socializzazione. Questa è un'estate dove sta molto faticosamente ripartendo, ad esempio, lo spettacolo dal vivo, soprattutto in certi luoghi monumentali. Ma riparte con delle limitazioni che sono oggettivamente molto pesanti. Insomma, io spero di non dover più assistere o non assistere, insomma, a concerti al Teatro dell'Opera con poche persone che pagano fior di soldi e altre che se ne stanno a casa e magari neanche riescono a collegarsi, che devono pagare per avere uno streaming. Cioè, forse bisognerebbe tornare a delle modalità di fruizione anche più democratiche, perché poi si rischia veramente di creare delle fratture, no? Tra un'elite che si può permettere di andare in certi posti e una grande massa che i posti proprio non ce li ha.
Abbiamo anche scoperto che c'è un'elite che è abituata a non pagare, per cui se deve pagare non ci va nemmeno, Fulvio.
Non ho capito la...
Dicevo, è una battuta. Siamo... Sì. Abituati anche a un'elite abituata a non pagare per niente, ad entrare gratis.
Certo, ovviamente, c'è anche l'elite che paga per nulla, ce l'ha lo stesso. È vero.
Alex,
questo dovrebbe finire, ma sono un po' pessimista a riguardo.
Lo ascoltiamo un audio che è arrivato su WhatsApp da un ascoltatore al 366-6260-155, se la regia è d'accordo.
Ciao, buongiorno, sono Gianni. Io un nome fiorentino per la movida fiorentina ce l'avrei, raduno di fascisti, perché un branco che si riunisce imponendo la sua legge agli altri fuori da ogni regola, senza rispetto per i più deboli che sono i cittadini e vorrebbero vivere una vita normale, senza rispetto per il bene comune, senza rispetto per l'ambiente, senza rispetto per gli edifici pubblici, per me è oggettivamente un gruppo di fascisti.
Che ne pensate? C'è il tema dei beni comuni che è interessante, perché dovrebbe essere un tema di sinistra, però c'è una forma di pseudo ribellismo che anche quella sembra essere di sinistra in qualche modo. Come stanno insieme queste cose, Alex? Anche la qualità del dibattito non è altissima, Alex.
Ma sai, probabilmente, secondo me, il signore avrà tutte le sue ragioni e io non ne faccio neanche una questione di sinistra o di destra ormai. Anzi, io ormai sento discorsi di destra, di sinistra e discorsi di sinistra che vanno a destra. Questo è una mia idea personale.
Certo.
No, è difficile, nel senso è difficile, bisogna fare delle distinzioni. Allora, c'è una parte di giovani che, non dimentichiamoci, quando noi del Tenax abbiamo chiuso il 29 di febbraio e quindi prima che il governo ci dicesse di chiudere per una questione di coscienza, i bar del centro comunque andavano avanti prendendosi il pubblico nostro della notte, no? Quindi, e questo è stato un grave errore dal mio punto di vista. C'è una parte di giovani che, voglio dire, siamo stati tutti giovani, quindi il signore magari non si ricorda che anche lui sarà stato ventenne e sarà stato anche ribelle. Cioè, c'è nella vita di ognuno di noi una parte d'età dove abbiamo bisogno di urlare e di infrangere regole per poi capire che abbiamo sbagliato, quindi un minimo di tolleranza ci vuole. Ritorno però al discorso che ovviamente magari una sorta di comitato in qualche modo che regoli le persone, gli imprenditori della notte, quali possono essere persone come noi o altri anche di Firenze, ci mancherebbe, aprendo dei dialoghi appunto con le istituzioni, secondo me potrebbe aiutare molto a dare delle regole, perché ovviamente noi sappiamo come contenere questi giovani, quindi, cioè, lo capisco, però ci vuole anche un po' di, nel senso, bisogna anche rendersi conto che siamo in un periodo difficile. Abbiamo tenuto veramente per 4 mesi chiusi in casa dei giovani di 18 anni, e se ognuno di noi si mettesse un attimo dei panni di un 18enne, non so, io parlo per me stesso, a me se a 18 anni mi tenevi chiusi in casa potevo diventare veramente un serial killer. Cioè, quindi purtroppo bisogna capirlo che siamo in un periodo straordinario, non è che siamo in un periodo normale, e questo va accettato a destra come va accettata a sinistra, secondo me.
Jacopo, com'è la situazione in centro dal suo punto di vista? In una parte del centro anche particolare, perché poi vediamo delle situazioni in realtà molto a macchia di leopardo, o no?
Cioè, che c'è una tendenza eccessiva alla concentrazione, perché di fatto gli spazi non mancherebbero. Il fatto è che i ragazzi cercano di raggiungere una massa critica, insomma, lo capisco perfettamente, però d'altro canto il problema è un problema da gestire, perché non si può pensare di avere delle situazioni come quelle, appunto, io parlo, vedo Sant'Ambrogio perché è una realtà molto vicina a noi, e si fa fatica veramente a parlare, sentire appunto che uno spettacolo di musica classica è soggetto a delle restrizioni enormi, e quando nello stesso momento si aggrega una moltitudine di gente per essenzialmente per bere e stare insieme, insomma, fa un po' riflettere. Io, è vero che siamo in un momento speciale, però in qualche modo bisogna trovare un modo per gestire questa situazione. Quindi, insomma, credo che debba essere un lavoro congiunto, insomma, cioè creare gli spazi e gestirli da parte dei gestori delle attività e gestirli da parte chiaramente delle forze dell'ordine, insomma.
Jacopo, fammi ascoltare un attimo l'opinione dell'assessore Andrea Vannucci, che tra le altre deleghe è anche quella della sicurezza urbana. Però oltre alla sicurezza urbana, Andrea Vannucci ha anche la lotta alla solitudine, per cui le cose stanno insieme. Ah, riusciamo a vederlo finalmente. Assessore, buongiorno a lei, ben trovato. Magari riusciamo anche, no, è stato un barlume. Allora sentiamo se è collegato con noi telefonicamente Andrea Vannucci. No, è caduto da lì, ci sono problemi di collegamento. Professor Cervini, questa situazione cambierà delle abitudini in merito al turismo di massa, in merito ad un'usura della città, oppure tutti hanno una gran voglia di tornare a quello che è stato?
Ma io lo spero che possa cambiare qualcosa, ma come dicevo prima sono un po' pessimista, nel senso che percepisco una gran voglia di tornare a come è stato, cioè in queste settimane sta facendo anche molta retorica sul turismo di prossimità, sulla necessità di riscoprire aspetti diversi della propria città o delle città vicine, la fruizione lenta e tutto il resto. E io credo però che proprio costoro, parlo soprattutto di direttori di musei, di responsabili di istituzioni che promuovono e propongono questa modalità di approccio ai musei, ai monumenti, al patrimonio culturale, in realtà non vedono l'ora di tornare a staccare il maggior numero possibile di biglietti, riempire le sale, eccetera, no? Al netto delle limitazioni. E credo che molti a Firenze, dopo aver cominciato a configurare un modello di sviluppo alternativo, in realtà sperano che torni presto, come si dice, l'era del cinghiale bianco, non so se poi tornerà, ma insomma credo che ci sia questa volontà, ecco, prima di cominciare dei progetti di riconversione. Però penso che una possibilità, ecco, per incidere su questo modello di sviluppo ancora ci sia. Non credo che tornerà proprio tutto come prima, e secondo me qualche cosa cambierà, e spero in positivo.
Lasciatemi ascoltare l'opinione, siamo riusciti a collegarci con l'assessore Andrea Vannucci anche in video, dovremmo averlo con noi. Assessore, buongiorno anche a lei e bentrovato.
Buongiorno. Come di Controradio, ho il problema che non sono riuscito a sentire niente della discussione che
sì, infatti abbiamo
avuto un
po' di problemi tecnici, però le sue valutazioni in merito al focus di questa trasmissione che riguarda la necessità e la capacità di tenere insieme gli aspetti della sicurezza sanitaria, quella dell'ordine pubblico, della quiete dei cittadini e dei giovani per divertirsi. E tenere insieme questa cosa sembra impossibile. Si è parlato di cercare nuovi spazi, di cercare di decentrare queste situazioni. Lei che giornate sta vivendo da assessore anche alla sicurezza urbana?
No, sono giornate particolari, da, anche se ovviamente in modi diversi, con intensità diverse, dai primi di marzo. Questa è una situazione frutto di un'estate profondamente anomala, come è anomalo tutto questo 2020. Credo che i diritti in campo siano molti, e io ne elenco sempre tre. In questa estate anomala bisogna aggiungerne un quarto. I tre sono il diritto ovviamente delle persone a vivere la propria socialità nel modo che preferiscono, il diritto delle persone di avere delle attività economiche che abbiano a che fare con questa modalità di vivere la socialità, il diritto delle persone al giusto riposo, che si può declinare appunto in diritto alla salute. In questa estate anomala c'è anche appunto un altro aspetto sempre riconducibile al diritto alla salute, è quello della salvaguardia della popolazione dalla ripresa della curva dei contagi. Come vediamo, ancorché molto più lentamente rispetto a qualche settimana fa, ancora non si è arrestata, e in alcune parti del mondo, essendo ormai il nostro mondo molto interconnesso, dobbiamo tenere presente che ciò che succede dall'altra parte del globo ci riguarda, sta toccando evidentemente vette molto molto alte di contagio. Quindi è una mediazione molto difficile, frutto anche delle contingenze, perché come è stato detto più volte, l'ho ripetuto più volte anche io personalmente, il grande lavoro che l'amministrazione insieme agli imprenditori e agli operatori del settore della cultura e della somministrazione, che poi spesso si trovavano a lavorare insieme, negli anni passati aveva fatto sì che l'offerta culturale e l'offerta di socialità e aggregazione in città durante i mesi estivi fosse fortemente dislocata sul territorio, fortemente dislocata in luoghi che fossero anche altro dei luoghi del centro, anche altro dei luoghi che normalmente d'inverno vengono frequentati, ma quantomeno d'inverno uno ha la protezione delle finestre chiuse e di un clima che evidentemente rende anche meno piacevole lo stare fuori. Questo è frutto dell'estate anomala che abbiamo avuto rispetto a tutte quelle norme anti-assembramento, di ripresa delle attività sociali, che alle volte hanno dato anche dei messaggi molto contraddittori, difficili da interpretare sia per gli operatori che per i cittadini. Io faccio sempre l'esempio del basket, non perché sono un appassionato, però perché secondo me rende abbastanza bene l'idea. Nel momento in cui dice in palestra possono entrare 8 persone, si gioca in 10, diventa difficile per i cittadini appassionati di basket capire che c'è stato un ragionamento, no? Quindi da questo punto di vista questo insieme di fattori ha fatto sì che quell'offerta policentrica che l'amministrazione aveva messo su insieme al tessuto culturale e imprenditoriale della città quest'anno non è stata riproposta, perché non è stato possibile riproporla per i tempi, per le modalità, per le incertezze, per tutto quanto. Una concertistica di livello come negli anni scorsi, penso semplicemente anche a quello che succedeva fino all'anno scorso al Visarno, alle Cascine, capace appunto di creare un'alternativa vera di livello alle scelte delle persone, quest'anno per i motivi che evidentemente conosciamo non c'è potuta essere. Quindi, assumendo questo fatto, noi abbiamo cercato di trovare delle mediazioni e delle risposte che fossero nell'ottica di garantire appunto un equilibrio tra questi diritti che sono in ballo, che non sono diritti banali, sono tutti diritti garantiti dalla Costituzione, ma prima che dalla Costituzione anche dal buon senso. Quindi io credo che il lavoro fatto con le categorie economiche sul fronte degli steward e dell'antiassembramento e mascherini, con un impegno anche economico delle categorie economiche e della Camera di Commercio, il lavoro sui bagni fatto in Santo Spirito con la stessa finalità, che anche questo ha portato evidentemente a un contributo diretto da parte delle categorie economiche. Come amministrazione comunale abbiamo messo a disposizione uno schieramento di vigili probabilmente inedito, proprio perché consapevoli ci sia da tenere presente una serie di criticità frutto dell'anomalia che stiamo vivendo. Contestualmente abbiamo provato ad anticipare e ci siamo riusciti, forse magari tutto può non essere sufficiente, ma sicuramente c'è un grande impegno per cercare di adottare le contromisure che funzionano e che funzionino rispetto al tema della pulizia dei sagrati e della restituzione di questi luoghi alle persone, anche alle persone che si svegliano presto la mattina, che siano in condizioni ovviamente accettabile e dignitoso. Oltre a questo è stata fatta un'ordinanza antivetro, è stato fatto una stretta rispetto al controllo sulla vendita degli alcolici negli esercizi che hanno soltanto la vendita e non la somministrazione. Insomma, il lavoro è veramente sfaccettato, a volte faccio anche difficoltà io a ricordare, a raccontare tutte le iniziative fatte e messe in campo, anche perché poi ovviamente c'è spesso un episodio di cronaca, tendenzialmente nelle ore, anzi non tendenzialmente, praticamente sempre nella fascia oraria che va da dopo la chiusura del locale all'alba, che dal punto di vista di opinione pubblica, come è normale che sia, azzera tutto quanto è stato fatto prima. Però c'è un problema, secondo me, relativo alle ore notturne della notte, principalmente, dove è più difficile evidentemente riuscire a garantire una situazione che sia in grado di bilanciare i diritti di cui parlavo prima.
Assessore, grazie.
E quindi secondo me in quelle fasce orarie lì
Grazie davvero. Un'ultima battuta per Alex Neri e per Jacopo Iandelli. Alex, che cosa ti porti dietro di questo periodo? Che cosa hai imparato, abbiamo imparato per fare le cose diversamente? Mi riferisco al tuo settore, naturalmente.
Ma guarda, il mio settore, devo dire, il mio settore è inevitabilmente in ginocchio, perché forse noi siamo veramente la categoria in assoluto più colpita. La cosa bella è che mi sono dato molto da fare. Abbiamo costituito un comitato a Roma che si chiama CFC, il quale è in stretto contatto con un ministro che si chiama Ministro Villarosa, che ha preso a cuore la nostra questione, e devo dire a giorni usciranno degli emendamenti che in qualche modo cercheranno di assorbire un po' le nostre perdite e ci metteranno nelle condizioni di esistere. La cosa che cioè di esistere nel senso è far capire al mondo che anche noi siamo una realtà importante. Quello che, diciamo, mi porto dietro è un grosso rammarico, è che io in qualità di artista, sì, DJ, ma anche produttore, quindi musicista e tutta una serie di cose, mi sono reso conto veramente che alla fine, ad oggi, per il nostro paese, noi non facciamo parte della cultura. Cioè, voglio dire, oggi, ancora oggi in Italia, tutto il nostro mondo e tutto quello che è legato e correlato, diciamo, alle mie attività non rientra nel cosiddetto FUS, e questa è una grandissima frustrazione, nel senso, il fatto che uno come me ha, voglio dire, che vanta 35 anni di carriera con dischi d'oro alle spalle e tutto quello che ho fatto anche per la città di Firenze, che abbiamo fatto, che ho fatto con i Planet Funk, concerti, insomma tutta una serie di cose, ad oggi io non faccia parte, diciamo, della cultura italiana, è una cosa frustrante. Quindi mi sto battendo veramente con tanta forza per far sì che questa cosa cambi. Quindi, poi, a prescindere, Covid o no Covid, secondo me noi dobbiamo diventare cultura.
Mi interessa sapere 10 secondi da Fulvio Cervini su questa cosa che ha detto Alex Neri, però Jacopo, anche per te 10 secondi a chiudere, una tua ultima riflessione anche sulla base di quello che hai sentito. Jacopo, mi senti? Niente. Jacopo, auspicavo una tua riflessione a chiudere.
Sì, sento male. Comunque, no, dicevo che appunto è vero che questa sicuramente è un'estate anomala. È un'estate anomala dopo essere stati chiusi in casa. C'è sicuramente una grossa necessità di essere, di stare insieme, però insomma l'appello è quello di farlo responsabilmente, insomma, siccome le occasioni ci sono e ci saranno sempre di più, bisogna pensare di farlo avendo presente anche, insomma, rispettando, insomma, le esigenze delle persone che ci stanno intorno, insomma, e su questo sono un po' d'accordo con l'ascoltatore Gianni, che, insomma, è necessario un minimo, insomma, anche garantire chi non sente la necessità di aggregarsi in piazza, ecco.
Fulvio Cervini, 10 secondi.
Dicevo, Alex Neri ha ragione da vendere, naturalmente. Insomma, ricorderete tutti che l'intervento del Presidente del Consiglio, che nel momento in cui annunciava le grandi iniziative per la ripresa, disse: beh, noi non dobbiamo dimenticarci degli artisti. ci stanno a cuore perché ci fanno ridere, no? Cioè questa idea che l'artista è una specie di giullare, saltimbanco, eccetera, quindi sono dei comici, no?
Esatto.
Sono gli artisti, beh, insomma, è una categoria molto variegata, ma direi non solo tanto quelli che fanno ridere, sono quelli che fanno anche comunità e società, cioè sono quelli che svolgono una funzione sociale, non solo creativa, attraverso le varie forme dell'arte e della creatività. E sicuramente, insomma, tutto quello che si fa in posti come il Tenax, dire, merita senz'altro, insomma, questo riconoscimento. Quindi è un'ulteriore battaglia che bisogna intraprendere per la difesa di certe professionalità, ahimè, svilite anche da questo modo di vedere le cose.
Professor Cervini, grazie per essere stato con noi. Grazie ad Alex Neri e grazie a Jacopo Iandelli. Grazie, buona giornata a voi e buona giornata ai nostri ascoltatori.